Grazie Presidente. Ma noi quando parliamo di lavoratori della gig economy ci riferiamo ad un mondo che occupa solamente in Italia dai 700.000 a 1 milione di addetti, che sono giovani ma ci sono anche meno giovani, perché noi prima abbiamo fatto riferimento ai riders, ma i lavoratori della gig economy sono diversi, possono essere personal shopper, ovvero tramite un'app ordino ad un'altra persona di andare a comprare dei vestiti per me banalmente, oppure babysitteraggio, oppure pulizie perché affitta casa con Airbnb, oppure per coloro che si occupano di servizi di cloud che possono essere per esempio le elaborazioni dei dati. E questa fotografia sui nuovi lavori on demand è stata scattata dalla Fondazione De Benedetti con un'indagine ad hoc, per esempio i rider all'interno dell'elenco che vi ho fatto prima sono appena il 10%. E di questi sono circa 10.000 quelli che invece lavorano per le piattaforme del food delivery e 150.000 invece lo fanno come lavoro unico, come unico lavoro. Quindi questi lavoratori vengono contrattualizzati nel 10% dei casi come co-co-co, il 50% con collaborazione occasionale ritenuta d'acconto e più del 50% viene pagato a consegna, mentre meno del 20% viene pagato all'ora. E in questi mesi sono state diverse le proteste da parte dei lavoratori nei confronti dei colossi per chiedere maggiori diritti e tutele, lo abbiamo citato in entrambi gli ordini del giorno, pensiamo alla protesta dei fatturini di Foodora di Milano e di Torino, che rileva alcune delle contraddizioni che caratterizzano queste realtà economiche che sono ancora emergenti. La diffusione del pagamento a cottimo, circa 2,70 euro a consegna nella fattispecie, l'assenza di tutele in caso di malattia o incidenti sul lavoro, i costi degli strumenti di lavoro scaricati sulle spalle dei collaboratori, lo dico tra virgolette, e la segmentazione degli stessi a livello contrattuale. C'è poi un tentativo di disintermediazione sul rapporto del lavoro. E il ricorso alla piattaforma digitale è fondamentale perché spinge l'azienda a negare l'esistenza stessa del lavoro. Infatti loro non lo ritengono un lavoro, bensì lo chiamano appunto lavoretto oppure hobby. L'azienda quindi tramite il ricorso a questo algoritmo cerca di evitare il tradizionale ruolo che ha il datore di lavoro, cercando di abbattere i costi contributivi e anche previdenziali che questo comporta. Ma queste proteste si inseriscono in un contesto internazionale in cui i lavoratori stanno gradualmente prendendo coscienza delle ripercussioni e delle problematiche poste sulla gig economy. E alcune vicende ci consentono quindi di iniziare ad inquadrare gli interrogativi cui la politica dovrà rispondere nei prossimi anni. Penso per esempio alla class action dei lavoratori di Uber negli Stati Uniti che combattono per essere considerati lavoratori non più autonomi bensì subordinati. Un altro elemento che è stato già citato e quindi non lo approfondirò troppo è quello della quasi totale assenza della rappresentanza sindacale di questi gig workers e della fatica che stanno avendo anche i sindacati italiani a provare a rappresentare questi lavoratori che magari non vogliono farsi rappresentare perché magari hanno paura. Abbiamo l'esempio di ieri di un lavoratore di Glovo Bologna che pare sia stato licenziato perché ha aderito ad un sindacato, nella fattispecie la UIL. L'algoritmo poi che gestisce questi collaboratori contribuisce a consolidare quindi un ambiente lavorativo automatizzato in cui gli operatori a malapena si incontrano e hanno dunque difficoltà a confrontarsi sui rispettivi problemi e quindi ad elaborare delle rivendicazioni condivise. E l'algoritmo può addirittura licenziare il collaboratore con una semplice esclusione dalla piattaforma digitale. Poi c'è da dire che è oggettivamente difficile sviluppare delle vertenze proprio dall'interno, però un po' di speranza la possiamo avere. Ci sono delle esperienze positive come i freelancer union degli Stati Uniti con 220.000 soci, il freelancer UK con 200.000, con altre pratiche di auto-organizzazione e lo sviluppo di strumenti come le class action che perseguono l'obiettivo di rivendicare dei diritti individuali ma anche sociali. Oppure, se dobbiamo rimanere nel suolo italiano, pensiamo adesso alle forme di auto-organizzazione dei fatturini che si stanno sviluppando in Italia, nata Union Riders Bologna, come Milano, Torino e Roma. Ci sono però delle aziende che, dopo l'annuncio del ministro Di Maio di voler riconoscere maggiori diritti e garanzie a questi lavoratori hanno minacciato di andarsene dall'Italia, ed è sempre la stessa storia che si ripete. Nell'Ottocento si chiedeva il diritto dei lavoratori a scioperare e gli imprenditori rispondevano che in questo modo l'economia sarebbe andata a rotoli. Nel Novecento si chiedevano leggi per la sicurezza del lavoro, diritti sindacali, di vietare il lavoro minorile, settimane lavorative di 40 ore, parità di retribuzione uomo-donna, e la risposta degli imprenditori era sempre la stessa, ovvero che garantendo questi diritti l'economia sarebbe scesa a picco. Diciamo che ormai questa scusa non regge più. Questi singoli spunti quindi ci aiutano a comprendere che le contraddizioni e i conflitti sociali sottostanti la gig economy rientrano perfettamente all'interno di un paradigma che si è affermato in questi ultimi anni. Quindi una regolamentazione ad hoc del fenomeno non sarà sufficiente se non sarà inquadrata all'interno di una visione e di una lotta politica più ampia, che deve rifiutare fermamente di accettare un modello di sviluppo fondato su un'ulteriore precarizzazione e che metta nuovamente al centro, come diceva prima il consigliere Pellacani, la questione fondamentale della dignità del lavoro.
Prego, consigliere.